Ed eccoci alla seconda parte del nostro giornale, dedicata come di consueto alla cronaca regionale e locale. Amministrative in Sicilia, ieri sera ultimi comizi e piazze stracolme nei nove comuni isolani chiamati al voto di domenica. Oggi giornata di riflessione e domani il grande giorno per conoscere e poi nella tarda serata chi saranno i nuovi primi cittadini. Nove ballottaggi, dicevamo, in Sicilia, tra veleni, inchieste e la bomba giudiziaria esplosa a Vittoria, dove si agita lo spettro di un'inchiesta per voto di scambio politico-mafioso. È Vittoria, infatti, a rappresentare un caso. Nel grosso centro del Ragusano è scoppiata un'imprevista grana giudiziaria che ha travolto nove esponenti politici, tra cui l'attuale sindaco e gli sfidanti di domenica, in relazione ad un presunto patto tra il clan Carbonaro dominante e personaggi della politica locale in cambio di denaro e posti di lavoro. I contendenti hanno respinto le accuse e chiesto di essere sentiti presto dai magistrati. Il clima resta pesante. Il Movimento 5 Stelle, fuori dai giochi, ha chiesto di ritirare i candidati sindaci, ma si va avanti con la sfida tra Giovanni Moscato, a capo di quattro liste civiche, vicino al centrodestra, che parte dal 35,6%, e anche l'ex sindaco Francesco Aiello, storico esponente della sinistra, sostenuto da PSI, Sicilia Future, liste civiche, che al primo turno ha incassato il 27%. Nel Siracusano, a Noto, sarà sfida tra Corrado Bonfanti, schierato dal PD e da tre liste civiche, e ha ottenuto il 37,45%, e Corrado figura presidente del Consiglio Comunale uscente, Alfieri di quattro movimenti civici, fermatosi con il 26,3%. Alentini Stefano Battiato, a capo di sette liste civiche vicino al centrodestra, ottiene il 27,57%. Con lui dovrà vedersela Saverio Bosco, che guidava tre liste civiche, ottenendo il 23,3%. Quasi ultimate le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai che rimangono accesi dopo che ieri hanno devastato l'ambiente e distrutto aziende in diverse zone della fascia tirrenica della Sicilia. La situazione è sotto controllo, spiega il ministro degli interni Angelino Alfano, che ieri mattina ha riunito in prefettura a Palermo i vertici di protezione civile, corpo nazionale dei vigili del fuoco, corpo forestale e il governo della regione e i comuni più colpiti dalle fiamme. Per tornare alla normalità, però, avverte Alfano, servirà qualche giorno, così come per la conta dei danni ingenti, secondo la Coldiretti e alcuni sindaci. Sarà una task force voluta dal ministro a fare la conta, poi con gli elementi in mano la regione dovrà valutare se richiedere lo stato di calamità, che sostiene Alfano non dipende solo dalla volontà del governo centrale. Sul versante delle cause, quella dell'autocombustione, ragione Alfano nel corso del vertice, è una pista suggestiva, perché i focolai sono stati tanti e sparpagliati in diversi punti. La pista, insomma, è quella dei piromani e sul momento le ipotesi sono svariate. Polizia e carabinieri hanno già trasmesso informative alle procure di Termini Imerese e Palermo. La reazione, avverte il ministro, sarà durissima. Faremo di tutto per accertare eventuali responsabilità. In fiamme il lido Tebicci di Scoglitti, forse è un cortocircuito, anche se non si esclude alcuna pista nelle indagini. La struttura interamente in legno è di proprietà di due fratelli incensurati. Accertamenti sono in corso da parte degli investigatori del commissariato di polizia. A Siracusa la Guardia di Finanza, ieri mattina, a conclusione di complesse indagini volte ad accertare il legittimo affidamento da parte del Comune di servizi sociali, asili nido e impianti sportivi coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Siracusa Francesco Paolo Giordano e dirette dal sostituto procuratore Marco Di Mauro, ha notificato 12 avvisi di conclusione indagini. Le ipotesi delittuose contestate agli indagati vanno dall'abuso d'ufficio alla truffa aggravata, in concorso con i legali rappresentanti delle cooperative sociali e delle associazioni sportive che hanno ottenuto illegittimamente, senza gara ad evidenza pubblica, l'affidamento dei suddetti servizi sociosanitari, dal falso ideologico commesso da privato in atto pubblico al falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale nello svolgimento della sua funzione. Tra le persone destinatari dei provvedimenti risultano 3 consiglieri e 3 dirigenti del Comune di Siracusa, oltre ai legali rappresentanti di associazioni sportive e cooperative sociali, cui sono stati affidati illegittimamente i servizi oggetto di indagine. E facendo riferimento a queste notizie, nonché a quelle dei giorni precedenti che hanno coinvolto alcuni amministratori ed esponenti politici del Comune di Siracusa, 3 consiglieri comunali, Massimo Milazzo, Fabio Rodante e Salvo Sorbello, hanno presentato una mozione di sfiducia al sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo. Le notizie diffuse sulla conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell'ex capo di gabinetto del sindaco e di un assessore in carica che definiscono quello di Siracusa quale il municipio più indagato d'Italia, scrivono in una nota, nuoce moltissimo all'immagine della città nel panorama nazionale ed internazionale. Le diverse inchieste giudiziarie nei confronti di componenti dell'amministrazione comunale, di stretti collaboratori del sindaco, di dirigenti, pongono un grave problema di salvaguardia dei principi di eticità, di trasparenza e di buon andamento che devono connotare sempre l'azione e l'immagine dell'ente pubblico territoriale verso i cittadini, gli altri enti pubblici e tutti gli altri soggetti che con esso si relazionano. E quindi fondamentale, concludono, al fine di ridare legittimazione alla politica cittadina e a chi ha il compito di rappresentare ed amministrare Siracusa, porre termine alla sindacatura Garozzo e conferire nuovamente la decisione agli elettori. Al via da oggi l'operazione Mare Sicuro 2016 della Guardia Costiera, che è giunta ormai alla sua 25ª edizione, vedrà impegnata la Capitaneria di Porto di Siracusa dal 18 giugno e fino al 18 settembre. Lo svolgimento dell'operazione sarà assicurato lungo tutto il litorale del compartimento marittimo, che si estende da Punta Magnesi a nord fino alla foce del Pantano Longarini a sud nei pressi di Porto Palo. Dai militari imbarcati sulle motovedette della Guardia Costiera, affiancate da 2 battelli veloci, con a bordo personale abilitato al salvamento a nuoto, nonché da pattuglie via terra. Anche per quest'anno viene riproposta l'iniziativa Bollino Blu. Fino al 30 settembre sarà verificato il possesso e la regolarità della documentazione di bordo necessaria per la navigazione delle unità di diporto e la presenza a bordo dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza, e al termine dei controlli sarà rilasciato il bollino blu. Sono stati 40 gli istituti dell'AMAT di Palermo assenti per malattia su un totale di 225 previsti in servizio nel pomeriggio di ieri, mentre la nazionale di calcio era in campo con la Svezia per gli europei a fronte degli 8 assenti di mattina. Una 15 sono stati segnalati alla Procura, poiché l'anomalia registrata, spiega una nota del Comune, è l'ultima di una lunga serie e si somma alle assenze per altri motivi non controllabili dall'azienda. L'azienda invierà formale diffida agli stessi lavoratori per scarsa produttività. Prestazioni non sufficienti e non coerenti con le mansioni. In sostanza sta avviando quanto necessario per verificare la sussistenza delle condizioni per il licenziamento. Controlli di contrasto al lavoro nero sono stati eseguiti negli ultimi 15 giorni dal NIL a Siracusa e provincia. Sono state controllate 25 aziende e verificate 78 posizioni lavorative. Al termine delle verifiche sono stati scoperti 11 lavoratori in nero e 3 irregolari, con conseguente maxi sanzione per singolo lavoratore. Sono state sospese 5 attività imprenditoriali e sono state contestate sanzioni amministrative per 47.000 euro. 3 sono i medici indagati per la morte della pozzallese 56enne Maria Occhipinti, avvenuta durante la corsa in ambulanza verso l'ospedale maggiore di Modica per arresto cardiocircolatorio. Il marito aveva presentato un esposto alle forze dell'ordine, che avevano avviato le indagini e sequestrato la cartella clinica all'ospedale modicano. La donna, il giorno prima colta da malore, si era recata al maggiore, ma dopo alcuni accertamenti per una presunta colica renale era stata dimessa. Tornata a casa, la 56enne aveva nuovamente accusato forti dolori all'addome. tant'è che il marito l'aveva accompagnata al presidio territoriale d'emergenza di Pozzallo, dove il medico di turno, ritenuto che la situazione della donna stesse velocemente peggiorando, ne aveva disposto il trasferimento in ambulanza di nuovo all'ospedale maggiore di Modica. Sul corpo è stata disposta l'autopsia. Intanto l'ASP 7 di Ragusa ha avviato un'indagine interna con la nomina di un'apposita commissione. Cambiamo decisamente argomento, finisce l'effetto di Scipio ed arriva Giunone. Da domenica il caldo di questi ultimi giorni che ha imperversato sulla Sicilia, in particolare provocando incendi e avvolgendo tutta l'isola nell'afa, diminuirà. Il ciclone che proviene dall'Atlantico, denominato Giunone, porterà infatti aria fresca e le temperature toccheranno valori tra i 15 e i 20 gradi, ben al di sotto della norma stagionale. Potrebbero anche verificarsi dei temporali che rinfrescheranno ulteriormente l'aria. Anche per la prossima settimana la temperatura si manterrà sui valori medi stagionali. I meteorologi prevedono tuttavia un'estate calda con picchi di 40 gradi a luglio, ma non si sbilanciano ancora sul periodo preciso. Partenza compatta quest'anno per i saldi estivi 2016 al via il 2 luglio, sabato, in tutte le regioni e le principali città. Unica eccezione la Sicilia, che li ha anticipati a venerdì 1 luglio. Il primo weekend di luglio sarà quindi il tradizionale appuntamento per le vendite a prezzo scontato, molto atteso da consumatori e turisti, ma anche dai negozianti e dalle imprese commerciali. Si è tenuto ieri presso la sede del Libero Consorzio di Ragusa l'incontro decisivo tra il commissario Dario Cartabellotta e il sindaco Pierenzo Muragli, accompagnato dal capo di gabinetto geometra Salvatore Nigito e dell'assessore Salvatore Di Stefano. L'incontro è stato finalizzato a trovare una dignitosa soluzione per la messa in sicurezza della strada provinciale 67, nonostante l'Ecchisi Provincia abbia da tempo proceduto ad elaborare e varare due progetti cantierabili per complessivi 380.000 euro, 300.000 a valere sui fondi FAS e di cui al DGR 64/2015 e 80.000 a valere sui fondi di cui alla legge regionale 9/2015, la mancanza di trasferimenti non ha consentito l'esecuzione degli stessi. Solo la sinergia tra la grande collaborazione tra le due amministrazioni, dichiara il sindaco Muragli, hanno prodotto la scelta di realizzare i primi interventi urgenti e non più procrastinabili di messa in sicurezza dell'arteria stradale. Soddisfazione viene espressa dal sindaco Pierenzo Muragli, che ringrazia il commissario Dario Cartabellotta ed il dirigente del quarto settore viabilità e patrimonio, ingegnere Carlo Sinatra, per aver accolto l'istanza del territorio. Un segnale concreto per il territorio dopo settimane di intensi confronti che si potrà realizzare nonostante le difficoltà economiche che affliggono gli enti pubblici. Un ulteriore obiettivo centrato dall'amministrazione Muragli, che riesce a porre rimedio ad un problema ereditato dagli amministratori precedenti. Rosolini, un intervento di pulizia straordinario del cimitero comunale, soprattutto nella parte vecchia e monumentale, e quella di alcune strade rotatorie, in quanto in fase d'asterpaglie, è oggetto di una richiesta scritta fatta pervenire al primo cittadino da parte del gruppo di 6 consiglieri comunali. I consiglieri comunali sono Paternò, Arancio, Gianni, Vigna, Giummarra e Licitra. Il gruppo, nella nota inviata facendosi carico di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, mettono in evidenza come diverse strade rotatorie, nonché la parte monumentale del cimitero, siano invase da sterpaglie di ogni genere che rappresentano un grave rischio non solo per lo sviluppo di incendi, ma anche per un potenziale annidamento di insetti nocivi alla salute delle persone. Una richiesta viene evidenziata che non intende essere l'ennesimo attacco agli amministratori, ma uno sprono nell'interesse della collettività ed un invito per loro ad essere nello stesso tempo più attenti alle problematiche che si presentano quotidianamente, intervenendo tempestivamente e non aspettare di essere continuamente sollecitati. Un esempio di quanto detto si legge tra l'altro nella missiva è riscontrabile nella problematica evidenziata della consulta giovanile. dopo che noi consiglieri abbiamo segnalato che per la stessa non vi era in atto alcuna procedura per la nuova Costituzione. C'è stato un riscontro da parte dell'amministrazione, attivandosi di conseguenza con la pubblicazione immediata del bando. Con questo vogliamo ribadire fortemente che siamo e saremo sempre vigili e attenti nei confronti dell'operato di questa amministrazione, nel rispetto del ruolo conferiteci dai cittadini. Concludiamo con due avvisi che riguardano la città di Rosolini. Si terrà lunedì 20 giugno il Giubileo della Misericordia per gli amministratori e consiglieri dipendenti comunali della città. L'iniziativa nasce dall'invito formulato dal Consiglio Pastorale della Chiesa Madre e accolto dall'amministrazione comunale per celebrare l'innalzamento della Chiesa Madre a sede giubilare da parte del Vescovo della Diocesi di Noto, Monsignor Antonio Staglianò. La cerimonia avrà inizio alle ore 10 in piazza Garibaldi, davanti il sagrato della chiesa, con l'attraversamento della Porta Santa per proseguire successivamente in chiesa con una celebrazione eucaristica presieduta dal parroco Don Bruno Carbone. Per tale occasione, il sindaco, di concerto con il responsabile del settore risorse umane, ragioniere Savarino, ha disciplinato la partecipazione dei dipendenti comunali, fermo restando che nella fascia oraria interessata saranno garantiti i servizi ai cittadini. Uffici comunali chiusi martedì prossimo per la ricorrenza liturgica del Santo Patrono della città San Luigi Gonzaga. Ricordiamo invece che la festa esterna del Santo Patrono si terrà come di consueto la prima domenica di agosto prossimo venturo. E siamo arrivati così alla fine anche di questo appuntamento di fine settimana di RAM Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto ed appuntamento alle prossime edizioni.